Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
Happy birthday Juventus, 125 anni di storia celebrati anche questa sera qui a Terzo Tempo, aspettando la Champions League. Un saluto a tutti, Giulia Borletto in collegamento Skype.
Buongiorno, anzi buonasera.
Buonanotte Giulia, ovviamente oggi le parole...
Sono qui da stamattina,
Proprio lì che stai aspettando la diretta. Tra l'altro, insomma, ci siamo ingegnati chi con Facebook, tipo noi ieri, e il direttore con Twitch vedeva una versione anni 80 di radio, ascoltavo e ammiravo una versione anni 80 di radio con i nostri colleghi Alessandro e Vincenzo con le telefonate. Noi rispolveriamo Facebook, che anche questa è una cosa quasi superata, direi.
Ormai Facebook,
esatto, è un po' d'antan, però noi la sfruttiamo in attesa di ripristinare la tradizionale messaggistica. Allora, la domanda è abbastanza forte. Innanzitutto, vabbè, tanti auguri Juventus, 125 anni di storia. Dopo vi chiederemo anche un messaggio speciale per questo momento, nell'anno del centenario naturalmente, ma festeggiando invece il secolo e un quarto di storia di questa gloriosa società. Oggi è giornata di vigilia di Champions, sarà l'ultima Champions League per quanto riguarda certamente il 2022.
Detta così è veramente brutta.
E ti dico anche il 2023. Questa...
Eh sì. Dai.
Sì.
No.
Per la prima parte del 2023.
Ah, okay.
Certo,
okay.
Per il prossimo, esatto.
Era che per la seconda parte del 2023.
No, chiedo scusa. No, anche per la seconda. No, perché la prossima anno. No, sì. Bisogna ragionare su questa Champions League, cioè per quanto riguarda questa stagione,
okay.
Per quanto riguarda questa stagione, la 22-23 sarà certamente l'ultima di Champions League e quindi sarà anche un po' una prima volta, no? Rispetto ormai al 2014, sono passati molti anni, 8 stagioni, è la prima volta certamente per Allegri, che ha parlato in conferenza stampa, hai visto, ha tirato anche fuori qualche foglietto, no? Per fare mente locale, tanti sono gli infortunati in questo momento.
Pazzesco, cioè è una situazione veramente paradossale quella che comunque sta vivendo la Juventus. È brutto dover continuare a parlare di questo, però e credo che non sia neanche un alibi così grande, no? Che cerca di tirar fuori Allegri. Poi però a un certo punto non puoi non parlare anche di questo, farti aiutare, no? Anche comunque,
esatto.
da questo particolare che non è più un particolare, ma è una realtà purtroppo di quest'ultimo periodo. Quando infatti ascoltavamo anche poco fa una parte appunto della sua conferenza stampa, lui ti dice vado a Lecce con Locatelli che aveva un problema personale, McKennie metà partita si fa male, alla fine ho la fortuna, no, di buttare dentro,
ecco,
Fagioli.
Io ne ho parlato ieri con Albi,
partita,
no? Sembra un po' che la parabola di Fagioli, il fatto che lui l'abbia menzionato ormai molti anni fa, nel 2018, io ho ricordato
in tutti i sensi,
che comunque a onor del vero Allegri non è certamente uno degli allenatori più audaci nel lanciare i giovani, però i giovani sono stati lanciati, è un dato di fatto. Poi che siano avvenuti questi lanci in situazioni particolari, vedi Ken alla fine di un campionato vinto, vedi Miretti alla fine di un campionato comunque condotto verso il piazzamento in Champions League, e vedi Fagioli ad esempio, nonostante le parole al miele ormai di molti anni fa, messo nella mischia con tutti le possibili alternative non a disposizione, però tant'è, insomma, cioè, si registra sul tabellino Allegri esordio con questi giocatori. Il fatto che lui protegga i giovani e i giovanissimi, questo è certamente fa parte della strategia di utilizzo delle forze verdi, diciamo, di questa nuova, come dire, anche abitudine da parte della società nel puntare ormai dal 2018, guarda caso, anche lì verso la seconda squadra, quindi verso un vivaio in grado di produrre dei giocatori in grado non solo di stare in Serie A, ma di stare in Serie A e di stare alla Juventus. Ed è davvero qualcosa che capita raramente, no? Tolto Moise Kean, bisogna tornare indietro davvero ai Marchisio, ai Giovinco, ai De Ceglie, ma passando attraverso la Serie B. Senza la Serie B non lo so se avremmo visto Marchisio e company. Questo è un'altra cosa.
Ecco, la Serie B, Marco, questo è come se fosse la Serie B...
Ah, beh, addirittura.
In epoca.
Addirittura.
Eh no, nel senso che senza tutta questa emergenza molto probabilmente,
esatto, però sembra
i
che
i giocatori che adesso stiamo vedendo, stiamo elogiando, ci stiamo gustando, coccolando, sì, perché comunque sono tutti molto 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 giovani, probabilmente non li avremmo visti.
Adesso, appunto, quello che ho detto ieri anche ad Albi, no? Sembra che poi questa magia intorno a Fagioli debba comunque manifestarsi al di là di tutto, no? Lui entra perché tutti i non disponibili, quelli che sono i giocatori in grado di risultare alternativa a questa scelta, entra e fa questo gol meraviglioso a giro alla Del Piero.
Ieri, che bello.
Ieri abbiamo chiesto chi vi ricorda Nicolò Fagioli, senza pomparlo troppo di aspettative al giocatore. No,
no, no, è sbagliato.
Ci ha risposto, allora, Arrigo Braida ci ha detto, non a noi, ma ha detto, nonostante noi lo si senta ogni tanto, ha detto mi ricorda Pirlo. Abbiamo sentito Mario Sconcerti che ha detto a me ricorda il principe Giannini. Della Roma, per dire. Poi altri paragoni tonali, Marchisio, vabbè, insomma.
Non esageriamo, che poi sono tutti nomi che probabilmente pesano un po' sulle spalle.
Ieri, invece, lo so che è un po' decontestualizzato come discorso, però tant'è, insomma, visto che è una Champions League che potrà eventualmente dare un'Europa League, ed è un match prestigiosissimo di cui parleremo oggi nella seconda parte, e anche e soprattutto domani, Giulia, avvicinandoci noi al fischio d'inizio di questo Juventus Paris Saint Germain. Io torno un attimo indietro. La Juventus adesso è a meno 10 dalla vetta in campionato, ma risulta la miglior difesa del torneo con 7 reti incassate, che è comincia a essere un po' un piccolo paradosso. Siamo ancora, sì, all'inizio del torneo. Io ho chiesto ieri a un nostro amico, mister Massimo Storgato, allenatore nonché ex giocatore della Juventus, se questa Juventus a questo punto deve cominciare a escludere tra gli obiettivi lo scudetto, la lotta per lo scudetto, con un Napoli che corre e con le altre che però stanno andando più o meno al passo dello scorso anno. Lui ha detto assolutamente no, non può lottare per lo scudetto, ci ha detto lo scudetto resta un miraggio in questo momento. Siete d'accordo con questa considerazione? Argomentate, e se potete fatelo attraverso Facebook, pagina, sì, Radio Bianconera. C'è un'immagine con i giocatori della Juventus nell'ultimo post pubblicato e quindi i commenti che arrivano li leggeremo. Sarà un miracolo arrivare quarti, scrive Alessandro. La squadra è un disastro, la società è allo sbando, cerchiamo di essere seri. Cesare è d'accordo con le parole del mister. Poi Fabio dice sì, matematicamente si può vincere ancora lo scudetto. Mi sembra evidente che in questo momento parlare di scudetto è quasi inappropriato, improvvido, no? Però ragionando sul discorso che comunque le migliori difese quasi sempre vincono il campionato,
sì,
è un dato che noi mettiamo lì da parte. Ecco, quando tornerà Chiesa, quando tornerà Pogba, che si è fatto male da infortunato, anche qui è un paradosso, si è infortunato da infortunato, è una cosa, un'escalation clamorosa. Quando e se la squadra registrerà, oltre alla difesa, anche altro, il campionato è già chiuso, il discorso del campionato dobbiamo già archiviarlo del tutto in questo momento, al primo di novembre.
Allora, ci siamo ritrovati più volte, no, a parlare di come forse stessimo tirando i remi in barca un po' troppo presto, anche perché non è mai andato tutto bene per tot tempo, nel senso c'è sempre stato dopo magari una serie di partite positive o comunque di risultati utili, poi c'era sempre la trona dietro l'angolo che ti aspettava e ti guardava, no? Ecco, e che trambata, no? Come ti ricorderai di un buon vacanza di Natale 83, insomma, era sempre dietro l'angolo, quindi ci siamo abituati anche a così non prenderci troppo sul serio quest'anno, almeno i nostri ascoltatori, anche leggendo i messaggi soprattutto, hanno sempre dimostrato di voler andare coi piedi di piombo, anzi forse in maniera anche fine esagerata alcune volte. C'è da dire però che obiettivamente, sì, adesso fare una domanda del genere può risultare quasi così, quasi sciocca, no? quasi fatta tanto
e
per.
Invece
però
le risposte ci sorprenderanno.
Le risposte ci iniziano a sorprendere, soprattutto perché davvero quando pensi che comunque la Juventus sì è a meno 10 dalla vetta, dal Napoli, però è a meno 4 dalla zona
Champions,
dalla zona Europa, dalla zona Champions, e ci sono un sacco di squadre ancora una sull'altra, nel senso che
altro la domanda è questa, scusami, oltre non tanto la Juventus può vincere lo scudetto, la Juventus è già estromessa adesso? Io la girerei un pochino più così. Cioè, è già bisogna considerare lo scudetto un obiettivo inavvicinabile, oppure no?
Cioè, iniziamo già a puntare solo al quarto posto, come si è fatto l'anno scorso?
Cioè,
ma
è vero che lo scudetto è un miraggio?
Prima, ma
adesso,
più avanti.
Per quello che si sta vedendo in campo, secondo me, in questo momento è molto lontano. In quanto è una cosa molto lontana, è una cosa poco avvicinabile.
Ma infatti, guarda, non so però, cosa ci scrive.
C'è un però. Se registri la difesa e se là davanti non corrono troppo e se arrivi a ridosso, tutto possibile, anche alimentare quella speranzella che ci fu anche l'anno scorso. Ma adesso è talmente lontano immaginare una cosa del genere. Però mi interessa anche il parere argomentato da parte vostra. Stavi dicendo, scusami.
No, stavo leggendo che Vivi ci scrive come squadra potremmo anche farcela.
Sì.
Non ce lo permetteranno.
Attenzione.
No? Dall'alto parte il complotto. Quando a una squadra vanno a controllare al VAR 2 gol su 3, annullano gol come hanno già fatto più volte negli ultimi 2 anni, c'è qualcosa che non va. Gli fa da controltare Moreno che dice lo vince di 10 punti.
Attenzione anche qui.
Quindi ecco, vedi, andiamo da un pensiero all'altro. Rosario ci dice, per favore, non pensiamo di essere quella squadra, la squadra di anni fa, siamo ad oggi soltanto da metà classifica. Fabio dice matematicamente sì.
Grazie. Allora, per coloro che ci stanno ascoltando e che hanno Facebook, naturalmente, direi che insomma sono la maggior parte, venite all'interno della nostra pagina Radio Bianconera.
Vieni, Micio, vieni.
C'è l'ultimo post che ha a che fare ovviamente con l'interrogativo che vi stiamo ponendo e argomentate, commentate anche tra di voi attraverso appunto lo spazio dedicato ai commenti. La matematica, ok, finitela di vedere i film, la musica è finita, non sono più allegri, scrive Vito. Va bene,
ma io non guardo nessun film, è che perché semplicemente la realtà numerica, matematica, che ci agevola il confronto in questo caso, perché è vero, 10 punti sono tantissimi e la cosa, diciamo, che forse adesso ti rende più complicato il tutto è che in particolare il Napoli non smette di
correre,
vincere, comunque non arresta la corsa. Se il Milan un pochino ogni tanto lo ha fatto anche soltanto qualche giorno fa col Toro, l'Inter anche l'ha fatto, l'Atalanta ha iniziato a bomba, poi anche lei piano piano qualche piccolo colpo l'ha preso, l'Udinese lasciamo perdere, sapevamo che comunque bella favola, bello tutto, però non sarebbe potuta, diciamo, andar tanto oltre, se prima o poi si sarebbe per forza minimamente bloccata. Quella che la squadra che obiettivamente ad oggi può far più paura è il Napoli.
E Napoli sta correndo, ragazzi, 12 vittorie, 12 partite giocate, 10 vittorie e 2 pareggi, non ha ancora perso.
E soprattutto ci sono davvero tanti pareri a favore, comunque tanti ex giocatori, allenatori che parlano di un Napoli che non si è mai visto in questo modo. Ed è vero, perché anche quando il Napoli ha cercato di mettere i bastoni tra le ruote alla Juventus anni fa, non andava così.
Poi a me ha fatto riflettere anche molto il commento di Marco Bucciantini, che ogni tanto interviene anche qui a Sky Sport. Mm-hmm. 12 febbraio del 2001 il giorno di nascita di Nicolò Fagioli, ma anche la data di nascita di Kvaratskhelia. Uno è considerato giovanissimo, l'altro invece è già considerato un titolarissimo, un fenomeno. Stesso giorno,
Anno e giorno proprio.
Anno e giorno, 2001.
Sono fratelli, gemelli, divisi dalla nascita.
Esattamente, sono coetanei, nati lo stesso giorno, naturalmente in città diverse e nello stesso anno. Per quanto riguarda, ecco, perché Kvaratskhelia è considerato un fenomeno e Fagioli invece è considerato un giovane da lanciare, sono coetanei, hanno 21 anni, adesso
giocano
probabilmente
in squadre diverse.
Probabilmente Fagioli, magari io me lo aspetto in campo domani, me lo aspetto titolare in campo, staremo a vedere, me lo aspetto comunque in campo, sì, l'ho anche detto
non
Allegri.
Non so se titolare.
Guarda, me lo aspetto, guarda, così a sensazione me lo aspetto, non ho indicazioni per il momento, ne avremo in corso d'opera. Anche stando alle parole di Allegri, vediamo se ci siamo. Allegri sui giovani, proviamo a ascoltare questo estratto, il decimo per quanto riguarda la conferenza stampa di oggi con Juan Cuadrado. Ha detto che giocheranno dei giovanotti, dovrebbe essere questo l'estratto, sentiamo.
Allegri, sì, appena abbiamo finito la partita di Lecce, la prima preoccupazione è stata questa, comunque, che è normale che sia. Va bene, da un lato c'è l'aspetto diciamo negativo che vengano vengono diciamo esaltati, come è giusto che sia, da tutti, va bene? E quindi un ragazzo di 20 anni che viene catapultato, rimanere in equilibrio non è facile. Dall'altra, l'aspetto positivo, stamattina mi sono segnato un po' tutti i giocatori che sono nella Juventus, di quelli giovani, credo che siano una più o meno una quindicina, che vanno dal 2000-2001 fino al 2003,
fino al 2000, 2005. Anche 2005, sì, è un estratto lunghissimo, dura 4 minuti, lo abbiamo sfumato, è una risposta molto articolata quella del tecnico, che oggi era preparato, è venuto studiato.
Allegri alla conferenza stampa, aveva voglia di chiacchierare
con tanto di foglio. Vuoi sentire la cosa sul foglio?
Dai,
a beneficio di chi non l'abbia ascoltata, è l'ultima, la quindicesima. Viene chiesto, lui fa la lista di tutti gli infortunati, si dimentica prima Vlahovic, a chiederglielo il nostro collega di Tutto Mercato Web Marco Conterio, e poi la collega di Tutto Sport, se non sbaglio Marina Salvetti, chiede invece su Chiesa. Lui a un certo punto basta, prende il foglio, sentite, è l'ultima.
Siccome a scuola sono andato poco, allora l'ho scritto. Dov'è? Vediamo il buon Coli che mi ha scritto tutta questa roba. Allora. Chiesa a Federico, momentaneamente, ora vediamo questa settimana, non è nelle condizioni ideali per poter giocare una partita. Sta bene, sta meglio. Ha fatto una partita giovedì scorso quando siamo tornati da Lisbona, dove sono andato a vederlo, sì. Poi dopo... praticamente ha avuto 4 giorni di recupero, ieri è iniziato parzialmente, quindi vuol dire che non è nelle condizioni ottimali. Io speravo di averlo il più presto possibile e di averlo ancora magari nell'ultima settimana, ma ad oggi non è così. E anche lui è un giocatore che spero di averlo il più presto possibile, come sperava il Pogba, come tutti quelli che ho in rosa a disposizione, perché tutti diventano utili e tutti sono giocatori importanti per far sì che la Juventus possa arrivare a centrare gli obiettivi per cui gioca. Però a volte succedono anche queste cose e quindi bisogna trovare delle soluzioni e ovviare agli imprevisti.
Imprevisti.
E ne ha avuti, di imprevisti.
Opportunità, ricordi, no? Si parlava
ne ha avuti,
di...
di imprevisti.
Cartellini diversi. Per me è possibilissimo, scrive Giorgio, è ancora lunga, non siamo neanche a metà stagione, io ho una visione che questo anno sarà quello in cui torneremo grandi, vedi che adesso sarebbero state sorprendenti.
Giorgio, dov'è Giorgio quando noi facciamo la trasmissione, che io questi messaggi non li leggo mai?
Quando la rosa sarà al completo sarà tutta un'altra squadra, contesto diversissimo, scrive. C'è da aspettarsi una squadra completamente diversa rispetto a quella di inizio stagione, di inizio, insomma, di adesso.
Eh beh, ragazzi, cioè, se ti rientrano finalmente tutti, ma noi siamo qui anche a parlare da mo' che parliamo del se ti rientrano tutti, questi altri, cioè le problematiche continuano ad esserci e non poco, quindi... nel momento in cui finalmente la Juventus avrà a che fare e avrà a disposizione tutta la rosa, cosa che penso che non accadrà mai, perché l'infortunato ci sarà ci sarà comunque sempre. Guarda, stamattina ho chiesto a Sergio Baldini del Tutto Sport: senti, ma Caio Jorge che fine ha fatto? Dov'è? Cioè, voglio dire, quando mai rientrerà? Sì, desaparecido. E lui mi ha detto la Juventus sta lavorando per farlo rientrare in modo da gennaio mandarlo in prestito. Per forza, è fermo da un anno, non puoi non pensare di mandarlo in prestito. Però c'è una quantità talmente davvero elevata di infortuni in casa Juventus che non può, è difficile anche valutare la squadra, perché non, per due terzi ci sono state partite in cui per due terzi non hai avuto i titolari.
Allora, Pogba
come
che
dice
si fa
sempre
male...
Allegri, scusami, concludo. Come Prego. Dice sempre Allegri, togliete due terzi di giocatori a Milan, Inter, Napoli, poi
vabbè,
ne riparliamo.
Questo vale sì, non ma non sempre. Vale, ma non sempre. Pogba che si è fatto male da infortunato, e questo è un bel paradosso. Ealing Junior, un problema alla caviglia. McKennie, sovraccarico al retto femorale della coscia destra. Allora, c'è questo infortunio che... Allora, tra adduttori... Vabbè, Vlahovic si parla anche di pubalgia e questo è insomma campanello d'allarme.
E quello che si cerca di scongiurare la pubalgia di nuovo più che altro.
Eh sì, perché insomma nel calcio addirittura fino a qualche anno fa vietato dire pubalgia.
No, perché sembrava come la bestia nera, no? Il
problema irrisolvibile.
L'alone viola, te lo ricordo.
Sì. Beh, vedi, bicipite femorale della coscia sinistra, ci sono tanti problemi muscolari di quel genere lì.
Ma la coscia, che paredes. Cavolo fanno a ste cosce?
Bremer, lesione del bicipite femorale della coscia sinistra, anche qui.
Sempre la coscia sinistra.
Anche il Di Maria, lesione del bicipite femorale della coscia destra questa volta. Però sono quegli affaticamenti muscolari, cioè sono proprio dei problemi muscolari classici.
Ma da
classici.
Sovraccarico, da
Da che? Insomma, qualche piccola responsabilità probabilmente ce l'avrà anche lo staff tecnico.
Ma
molti
grande, perché
altri...
se sono tutti così...
Retto femorale della coscia destra, Mattia De Sciglio. E poi ci sono i problemi, quello che ha maturato Pogba, che lì insomma lì è di origine traumatica, quello maturato da Ake, frattura composta del terzo distale del perone di destra, va bene, insomma nel tecnico anche Caio Giorgi ha rotto un tendine, e Chiesa pure per quanto riguarda il ginocchio, insomma non si fa mancare nulla in questo momento, il lazzaretto bianconero, tantissimi gli infortunati.
L'hai definito bene.
Però magari di necessità virtù, ti porta a questa situazione in questo momento a considerare dei giocatori come Nicolò Fagioli, ad esempio, come Miretti. Su Miretti sentiamoci la risposta, che è molto interessante. Poi tra l'altro, non finendo il concetto, a domanda successiva del nostro collega Nicola Gallo, lui riprende a parlare per andare a spiegare qualcosa di, credo, molto importante, che ha a che fare anche su un richiamo che lo stesso Allegri ha poi manifestato nei confronti di Miretti. Sentite, facciamo prima, sentite.
Bravo, va.
Detto questo, Miretti, che ha delle qualità straordinarie, che è un giocatore che ha giocato 12 anni, ci ho parlato ieri, non può sbagliare tre passaggi da ultimo passaggio per il gol, come è successo a Lecce. Come se si trova 5 volte davanti al portiere, non può sbagliare 5 volte. Ma questa è una fase di crescita. Perché magari... un ragazzo quando ha fatto, perché l'altro giorno a Lecce ha fatto una giocata straordinaria, un colpo di tacco straordinario, poi quando si trova davanti al portiere pensa di aver fatto tutto, e invece quello che manca è l'ultimo pezzo, perché io dico sempre che su un chilometro 900 metri lo corrono tutti, gli ultimi 100 metri lo corrono in pochi,
sì.
E lì la differenza, ma la differenza nella testa.
È lì.
Nella testa. Allora, questa è risposta lì. Per farvi capire quanto sia sensibile l'argomento giovane al mister, che noi conosciamo, ecco, in conferenza stampa, quando non vuole rispondere, insomma, è abbastanza stringato, ecco, nella sua...
Se invece la domanda gli piace, parla per
rispondere.
4 minuti.
Parla per 4 minuti come ha fatto con i giovani, e poi incalza ancora, appunto, seguendo a questa... ad esempio a questa dichiarazione che ha a che fare con Miretti. Perché è vero, si dice che Allegri non lanci i giovani, però... ha avuto storicamente una gestione molto attenta, ma a volte anche vincente, con Dybala ad esempio, proteggendolo all'inizio, stiamo parlando di molti anni fa, con Morata ad esempio, sì, lanciandolo gradualmente, e adesso in questo momento Miretti è diventato, o è stato comunque per parte di stagione, un titolare aggiunto di questa squadra. Ealing Junior, che adesso si è fatto male, insomma, potrebbe diventarlo, e in generale insomma comunque c'è una gestione dei giovani volta a valorizzare il patrimonio che arriva dalle giovanili, in questo caso, che ti torna utile quando mezza squadra è praticamente rotta.
La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta. Terzo tempo.
Ritorniamo in diretta alle 19:34 minuti. L'intervallo dice che il Porto è in vantaggio contro l'Atletico di Madrid per 2-0. Bayer Leverkusen contro Bruges 0-0. Oggi, ovviamente, questa sera Bayern contro Inter e Liverpool contro Napoli, tra le altre partite di questa Champions League, verso la sfida di domani tra Juventus e Paris Saint-Germain, che potrà valere per la Juve un posto in Europa League. I vostri messaggi oggi su Facebook, mi raccomando, dirottate la vostra attenzione sul social network e sull'interrogativo che vi abbiamo posto. Insomma, discorso chiuso in questo momento riguardo alla vetta della classifica. La Juventus deve necessariamente andare a guadagnarsi un posto in Champions League a provare a guadagnarsene uno invece in Europa League? Questo è l'interrogativo che magari rivolgiamo anche al nostro prossimo ospite, Sergio Porrini. Buonasera, grazie di essere con noi, mister.
Buonasera a voi, grazie a voi, buonasera.
Grazie a lei di aver accolto l'invito. Ci stiamo chiedendo in questo momento, ovviamente, vigilia di Champions League, domani la Juventus si gioca per un posto nell'altra Europa, considerando invece la classifica di Serie A, meno 10 dalla vetta, meno 4 dal quarto posto, curiosamente, dico io, ci aggiungo, miglior difesa del campionato, in questo momento il discorso scudetto è qualcosa che non riguarda la Juve, Porrini, oppure tutto è ancora possibile perché è molto presto?
Beh, io penso che in questo momento il discorso scudetto riguardi il Napoli.
Riguardi il Napoli.
Nel senso che parlo proprio di una società e di una squadra, perché se il Napoli dovesse continuare a esprimere questo tipo di calcio, che è spettacolare, a questa intensità, sinceramente io penso che nessuna squadra sia in grado di rientrare, neanche quelle con meno di 10 punti. Però è vero che è un campionato lunghissimo, c'è il mondiale che alle porte, che secondo me rovinerà un pochettino gli equilibri, rovinerà un pochettino quello che si è visto fino ad oggi, perché da gennaio poi secondo me ripartirà un altro tipo di campionato e quindi rimane quell'incognita. 10 punti non sono pochi, però è vero che la stagione è lunga. Per il discorso scudetto sinceramente la vedo difficile, perché la Juventus dovrebbe non solo ottenere i risultati, ma li dovrebbe ottenere attraverso anche il gioco, perché
certamente
no diventerebbe dura.
A proposito di Napoli, Porrini, come mai Kvaratskhelia, che è nato il 12 febbraio del 2001, come ha ricordato il collega Bucciantini, lo stesso giorno di Fagioli, il georgiano sia considerato un fenomeno, mentre Nicolò Fagioli sia ancora considerato un giovane da lanciare?
Beh, perché probabilmente Kvaratskhelia, essendo georgiano, è già qualche anno che esprime degli ottimi valori, gioca già.
E qui entra in gioco la sua esperienza, mister.
Anche con la nazionale georgiana, no? Lui, noi, mi ricordo che l'anno scorso con l'Albania avevamo giocato un amichevole proprio, sì, con la Georgia. E il nostro match analista ci disse: manca il giocatore più forte che loro hanno, guardatelo, perché questo è veramente molto bravo, ed era Kvaratskhelia, e lo abbiamo visto, e quindi ci eravamo resi conto. Il fatto di poter giocare già in Europa a certi livelli anche con la propria nazionale ti porta a una maturazione immediata, ti porta, sì, a una maturazione più veloce. Fagioli invece ha dovuto fare, come fanno un po' tutti gli italiani che escono dai settori giovanili importanti, ha dovuto, cosiddetto fra virgolette, farsi le ossa, quindi è andato a giocare fuori, è andato a giocare in un campionato di Serie B facendo molto bene, però appunto in Italia noi siamo resti nel lanciare il giovane, ma proprio perché siamo anche subito pronti a criticarlo e a metterlo in difficoltà. E questo alla fine purtroppo pesa, però poi dopo è logico che subentrano anche le doti singole e individuali. Kvaratskhelia sta dimostrando, indipendentemente dall'anagrafe, di essere un giocatore con delle doti e delle caratteristiche che sono troppo importanti, perché è il giocatore che in uno contro uno salta sempre, sì, l'uomo, e ti mette sempre in condizioni di superiorità numerica. Fagioli da quel punto di vista è un altro tipo di giocatore.
Alla prossima volta ci avvisi, la prossima segnalazione di un altro giocatore del genere. Giulia.
Sì.
Non ascoltiamo la collega, pronti a ripristinare il collegamento? Ci siamo, vai. Non sentiamo. No, io le vorrei chiedere, mister, per quanto riguarda in generale, ci ha già detto qualcosa su Nicolò Fagioli. In questo momento la Juventus giocoforza si trova a dover lanciare dei giovani in virtù delle tantissime assenze.
Provo a parlare?
Ecco, proviamo a vedere, okay, se magari completo dopo l'interrogativo, okay, sui giovani. Volevi dire, Giulia?
No, no, visto che adesso appunto ha parlato, intanto mi sento, ok, adesso non mi sento più, visto che ha parlato appunto adesso del giocatore che ha, del Napoli, che era stato eletto uno dei migliori, no, ha detto appunto tempo fa, mi viene in mente come la differenza adesso tra quello che è la Juventus e il Napoli in particolare la possa fare proprio questo, lo scouting.
Esatto,
ovvero,
continuiamo a parlare di giovani.
Un allenatore, un direttore sportivo come Giuntoli, che tra l'altro tutti vorrebbero davvero gratis anche, o comunque anzi non gratis, strapagandolo anche alla Juventus in questo momento, ci ha messo qualche anno, no, prima di fare bene il suo lavoro a Napoli, perché se non sbaglio è Napoli dalla stagione 19-20, quindi comunque già qualche anno che appunto segue le avventure azzurre e le gestisce direttamente. Ecco, a me ricorda un po' come quando Beppe Marotta arrivò alla Juventus, arrivava dalla Sampdoria, arrivava comunque da un ambiente più piccolo, non è stato immediato, no, il suo lavoro, comunque non si è visto immediatamente quanto davvero bravo poteva essere, ci è voluto qualche anno, ma quando poi è iniziato è esploso letteralmente. Ecco, la fortuna del Napoli di quest'anno è questa anche, perché se
lo
si guarda, no?
Sì.
Se si guarda sulla carta, la squadra che è stata fatta in particolare quest'anno pensando ai tanti addii, non arriveresti a dire, beh, questi possono tranquillamente competere per il primo posto, perché ci sono un sacco di giocatori appunto sconosciuti ai più.
Mister, ci senti?
Sì, sì. Sì, allora lo scouting diventa fondamentale, perché è logico che nel momento in cui perdi un giocatore come Insigne, che sicuramente ha fatto e ha dato tantissimo per il Napoli, ma che era un pochettino in una parabola, secondo me, discendente, trovi un giocatore che, visto oggi agli occhi di tutti, risulta essere veramente devastante, e quindi hai acquistato un valore e non lo hai perso. Va via Koulibaly, che era considerato il difensore più forte del campionato italiano, e riescono a pescare, a trovare Kim, che forse ad oggi sì, risulta essere ancora migliore, ma perché ha un'umiltà tale da capire i propri limiti e a dedicarsi proprio, avere tantissima dedizione per fare il proprio mestiere da difensore, quindi con pochi fronzoli, e poi per il resto tanti giocatori già bravi che lo avevano dimostrato l'anno scorso, li aveva già in rosa la società Napoli e l'allenatore, sono stati bravi a pescare l'anno prima Lobotka, che l'anno scorso magari non ha avuto tantissimo spazio attraverso anche magari per qualche problematica di infortunio, c'era Fabian Ruiz eccetera, però quest'anno sta dimostrando di essere un grandissimo giocatore. Quindi sì, è vero, lo scouting diventa fondamentale, e perché questo tipo di lavoro non è solo di quest'anno, ma è anche degli anni precedenti, e oggi ha una rosa formidabile, perché a differenza degli anni passati, secondo me, può attingere dalla panchina e mettere in campo giocatori più o meno dello stesso valore.
Mister, se
che
le
non
dico
si infortuna,
che non si infortuna. Tornando un po' indietro, mister, se le dico Parigi, 15 gennaio 1997, lei cosa ricorda? Così.
ricordo, se non sbaglio, un gol sotto la neve.
Un gol internazionale di un certo peso.
Una serata freddissima. No, sì.
Ma calda di emozioni. Quella la serata che portò a vincere la Juventus, diciamo l'ultimo trofeo internazionale, perché io poi tendo a escludere la Coppa Intertoto del 99, che
sì, no, beh, certo,
il 6-1 contro il Paris Saint-Germain apre le marcature proprio un certo Sergio Porrini, una goleata clamorosa. Poi una società come la Juventus, che lei conosce bene, avendo vinto anche trofei a livello internazionale, snobbare una competizione come l'Europa League, per molti in grado di rappresentare un peso, oppure deve lottare per conquistarla e poi eventualmente giocarsela fino in fondo?
No, io penso che nel momento in cui ti chiami Juventus e i giocatori scendono in campo indossando quella maglia, tu non puoi snobbare nessun impegno e tu devi fare di tutto per cercare di entrare in Europa League, perché l'obiettivo dipende troppo dal risultato che avrai col Paris Saint-Germain, guardando anche quello che farà il Maccabi Tel Aviv contro il Benfica. quindi partecipare a una competizione europea diventa importante proprio anche per la crescita di quei giovani che, di cui abbiamo parlato, che in questo momento potrebbero avere la possibilità di giocare. Quindi la dimostrazione è stata la Roma l'anno scorso con la Conference League. Alla fine alzare un trofeo insomma salva la stagione e permette una crescita di tutti i singoli che tu hai all'interno della rosa, e soprattutto permette una crescita dei giovani, perché si misurano con squadre internazionali, con giocatori e con campionati che in questo momento sono un passettino più avanti rispetto al campionato italiano.
Ultima.
Sì, velocissima, stavolta non mi dilungo. No, ha dato entusiasmo soprattutto alla Roma l'anno scorso quella vittoria, cosa che manca alla Juventus quest'anno. Le chiedo se avrebbe gestito diversamente la questione Pogba, nel senso se forse fosse stato nella Juventus avrebbe puntato un pochettino di più i piedi, avrebbe insistito di più per far da subito l'operazione già quest'estate, così da non perdere tutto il tempo che invece si è perso e si sta perdendo.
Sì, si è perso molto tempo, però è vero anche che poi è il giocatore, chiaro, che deve decidere della propria salute, deve decidere nel momento in cui ha un infortunio quale possa essere, logicamente parlando con i medici, quale possa essere la strada migliore. Quindi anche dal punto di vista della società, impuntarsi a volte, se poi le cose non dovessero andare bene, insomma, capisci che diventerebbe un problema. È logico che la gestione non sembra sia stata ottimale. I dubbi su un Pogba che potesse arrivare non al 100% io li avevo, ma soprattutto avevo i dubbi di un Pogba che aveva vinto tanto e che forse poteva arrivare un attimino appagato. Poi vabbè, c'è stato questo infortunio e sappiamo benissimo come sta andando.
Appagato e infortunato, vedremo se cambierà questa inerzia per quanto riguarda un giocatore su cui la Juventus ha puntato tanto quest'estate. Grazie davvero come sempre, mister.
Grazie.
Per noi è un piacere averla qui.
Grazie a voi, grazie, buona serata.
Alla prossima. Mister Sergio Porrini, guarda caso hai visto chi apre le marcature dell'ultimo trofeo internazionale vinto dalla Juventus contro il Paris Saint-Germain.
Speriamo porti caso. Bene, che
esatto.
Sia di buon
auspicio.
Poi,
ripeto, tendo a escludere come trofeo internazionale la Coppa Intertoto, che però a onor del vero rappresenta l'ultimo trofeo internazionale vinto dalla Juventus, in mezzo ovviamente. Insomma, lo dico apposta per rimarcare quanto sia lontano, e poi in mezzo ci sono state N finali, qualche semifinale
non vinte,
giocata
insomma,
e non vinta. Allora, per quanto riguarda...
Ti leggo qualcosa?
Ti volevo cronometrare prima, hai fatto una domanda di 4-5
minuti. Non lo so come
minuti.
Mai, non mi veniva fuori il... Non, cioè, non volevo arrivare al succo.
Meraviglioso.
Ma non riuscivo ad arrivare,
cioè proprio
avevo una difficoltà...
Vabbè. Hai rimediato dopo con una domanda abbastanza...
È stata velocissima.
Breve.
Ti leggo dunque un messaggio molto breve di Andrea che ci dice: ringraziamo il cielo se prendono il quarto posto,
sì,
sempre pensando alla famosa questione scudetto. Michele invece è un po' più romantico e ci dice: il cuore dice sì, che possiamo ancora essere in ballo, ma sarà molto difficile arrivare tra le prime quattro. Non dimentichiamoci che e sarà un campionato particolare per la presenza del mondiale, quindi se la fortuna dovesse girare in senso opposto, allora tutto magari può succedere, forza Juve.
E quindi lo scudetto in questo momento è un miraggio per la Juventus o è un obiettivo che comunque da tenere in considerazione anche in virtù del campionato e della sua identità molto frammentata, cioè sarà particolarmente spezzato in due quest'anno ad altissima intensità e densità adesso verso un mondiale invernale o autunnale, insomma, che rappresenterà un unicum nella storia del calcio, almeno per il momento è così. Vuoi sentire Quadrado? A domanda del nostro amico e collega Romeo Agresti sui giovani, lui risponde ironicamente, non so se questa parte c'è, comunque a un certo punto lui dice: mister, questo è per te, ridacchia un po' e poi risponde. L'impatto dei giovani su una squadra, come dire, variegata, anche con molti esperti, giocatori,
anziana,
come Quadrado. Quadrado, sentiamo.
Quadrada.
Mister, questo è per te. No, penso che normalmente i giovani sempre aiutano, no? Penso che noi in campo, anche il mister, lo staff, che ci aiutano, no? Per magari trattare di che loro possano essere tranquilli, cercare di dare il meglio per la squadra, aiutarci. Penso che nell'ultima partita è stato molto importante il rientro loro in campo, ci hanno dato una grande mano e solo spero che possano sempre avere i piedi per terra, perché è molto importante continuare a lavorare e che possano sempre fare il meglio per la squadra.
Allora, per quanto riguarda le parole di Juan Cuadrado, insomma, c'è una cosa che vorrei sottolineare verso il secondo quesito di questa puntata. Ce lo poniamo anche noi, non avendo la messaggistica, però abbiamo questa possibilità alternativa di interagire attraverso Facebook. Ieri e anche oggi stanno raccogliendo comunque il nostro suggerimento i nostri amici. Per quanto riguarda questo miraggio scudetto, direi che uno ci scrive che è possibile, miracolo, non pensiamoci. Lo vince di 10 punti.
Sì.
Allora, quindi Giorgio per me è possibilissimo. Alessandro sarà un miracolo. Rosario, per favore, ne smettiamola. Moreno si vince di 10. Cesare, d'accordo, è un miraggio. Roberto, sì, forse la PlayStation. Poi Giova dice: potremmo farcela, ma insomma, la fiducia in questo momento ai minimi termini. Parafraso. Carlo, sì. Fabio, matematicamente, sì. Vito ci dice: finitela di vedere i film e la musica è finita, questo l'ho letto. Michele, il cuore dice sì, il resto no. Andrea, ringraziamo il cielo se arriviamo quarti. Lino, la matematica esiste. No, scusa, la matematica esiste, sì, fondamentalmente.
Quindi Juventus
è fuori. E quindi siete d'accordo con il miraggio? No, non sono d'accordo, quindi ci crede Lino. E poi Gianluca non è d'accordo, quindi crede anche lui in una possibile rincorsa che adesso sembra molto, molto lontana. Vi faccio ascoltare la risposta di Juan Cuadrado per quanto riguarda il suo rinnovo e poi arrivo con l'interrogativo che ha a che fare proprio con il colombiano. La domanda, se non sbaglio, di Fabiano
Della Valle. Ti vedi alla Juve il prossimo anno, Juan?
Muy bien, sentiamo la risposta che ha a che fare con il rinnovo e quindi è la sesta, il sesto estratto, sentiamo.
No, sono sempre molto contento di essere qui, no? E sento come la mia famiglia, in un club che ho fatto quasi tutta la mia carriera come professionista. Sono molto grato alla Juventus, però cerco solamente di andare avanti e fare il meglio per la squadra, e il futuro si vedrà più avanti.
Vabbè, classica risposta, Giulia.
Scontate. Non ha detto niente.
Sono contento, qui una famiglia, vedremo
questa
più avanti.
Questa è la mia famiglia, questa è la mia casa, la casa dov'è?
Esattamente.
La casa dove posso stare in pace con te, però...
Diceva Giovanotti, insomma, invece Juan dice questo, lui. Per quanto riguarda... Allora, ultimo anno di contratto per Cuadrado, che ha presentato il match contro il Paris Saint-Germain, è uno dei senatori di questa Juventus, insieme a Alessandro, insieme a Bonucci. Vuoi per anzianità, è uno dei capitani, è uno dei capitani, è giunto al suo ultimo anno di contratto. Lo scorso anno questo rinnovo automatico che non piacque moltissimo in società e che in un certo senso obbligò,
sembrava doverlo allontanare un po',
lo stesso Cuadrado, cioè insomma fu un dispositivo, passatemi l'espressione, usato da Cuadrado per bypassare la proposta della Juventus di rivedere qualcosa dal punto di vista dell'ingaggio. Detto questo, dopo 8 anni di Juve, meriterebbe ancora il rinnovo questo giocatore in questo momento della sua carriera? Stiamo parlando di un classe 1988, naturalmente.
Anziano.
E quindi Juan Cuadrado ha 34 anni, a 26 maggio del prossimo ne farà 35. Quindi,
non è tanto grande, però pensate alla
per
quantità.
No, lui è molto chilometrato, senso,
chilometri
ha
che ha percorso,
veramente una,
cioè,
fatica,
ragazzi,
clamorosa, arando la corsia destra.
1998.
E ha giocato terzino, ha giocato esterno, ha giocato nel 4-2-3-1 attaccante praticamente, ha giocato nel tridente. Meriterebbe il rinnovo oppure sarebbe già opportuno? Già, insomma, sarebbe opportuno chiudere qui l'esperienza di Cuadrado alla Juventus e quindi non proporre nemmeno un rinnovo contrattuale, che ne so io, al ribasso, che ne so io, annuale. Provate anche a esporvi da questo punto di vista.
Posso dare la mia spiegazione, nel senso, allora, io, anzi la mia risposta più che altro, io lo rinnoverei per un anno ancora adesso, anche perché è un giocatore che è uno di quei giocatori che ti sanno tirar fuori nel corso della stessa partita una quantità di emozioni diverse, cioè incredibile, una dopo l'altra. Riesce ad amarlo ed odiarlo nel giro di 10 minuti, perché ti fa la cosa meraviglioso, dopodiché nel giro di poco sbaglia la cosa invece più elementare. Quindi ecco, da questo punto di vista è unico come calciatore, credo. Però lo rinnoverei, ma vorrei che l'alternativa valida ci fosse in rosa, nel senso non è che lo rinnovi a
c'è pensi Cuadrado, già al dopo bene. Cuadrado.
No, non penso dopo Cuadrado, io penso a lui in rosa, perché avere un giocatore come lui credo che possa essere sempre molto molto
pensi
molto
già
importante.
Un sostituto in questo senso.
Però vorrei e mi augurerei che il fatto di rinnovarlo alla Juventus non, per la Juventus non volesse dire c'è lui lì, siamo a posto. No, perché è un giocatore che farà 35 anni, che ha corso avanti e indietro per lo stivale non so quante volte, non ce la può fare a fare tutto quello che ha fatto fino adesso, cioè, perché se Cuadrado in questo momento non servisse così tanto perché non ci sono delle alternative fondamentalmente, io penso che tante brutte sue prestazioni non l'avremmo viste, perché è arrivato un attimino all'usura lui comunque. Quindi ecco, io voto tassativamente il suo rinnovo, ma mi auguro che se dovesse accadere così la Juventus ragioni con c'è lui, sì, però insomma abbiamo chi far giocare sempre, poi all'occorrenza lui lo tiri in ballo e viene sempre bene.
Sì,
capito?
Capito benissimo, ragionare già su un suo sostituto dal mercato o una soluzione interna, non lo so, io dall'under 23, si parlava lo scorso mercato estivo di Molina, ricordi, no? Come
sì,
giocatore in grado di fare la fascia, farla bene, farla alta,
ma
farla
te
bassa.
Ma lo sei fatto portare via.
Esattamente, sulla corsia opposta si parlava di Udogi, anche qui un giocatore stessa provenienza. Per quanto riguarda i messaggi dei nostri amici, bisogna guardare al primo posto, dice Michele, assolutamente, perché tanto comunque per arrivare a quarti bisogna avere quel punto di riferimento. E poi ci dice... fondamentale per arrivare quarti, appunto, domenica contro quelli devono arare il campo. Ciao ragazzi, c'è già la proiezione a domenica, derby d'Italia che verrà giocato ovviamente in casa, considerando questa giornata di campionato, questo momento tra Paris Saint-Germain e Inter, voglio dire, tra domani e domenica sono due gare incredibilmente importanti per un motivo o per l'altro, per il prestigio che porta in dote una sfida contro il Paris, per la posta in palio che è comunque Europa contro l'Inter, è una gara che, come dire, si prepara da sola, si direbbe in questi casi. Allora, io ascolterei ancora Allegri sull'Europa League, la 13ª pillola, sentiamo.
Allora, io credo che quando siamo alla Juventus non c'è, cioè, non è la possibilità di dare a uno o all'altro la possibilità di giocare, perché alla Juventus noi si rappresenta una società che è nata per vincere, quindi non è che andiamo in campo per far divertire, altrimenti bisogna dire una roba diversa, giochiamo solamente con i giovani e quello che viene è tutto in più, è molto semplice. Quindi la Juventus deve cercare di arrivare in Europa League, deve cercare di recuperare punti in campionato, in questo momento i giovani sono straordinariamente utili e importanti perché danno energia, hanno tecnica, se no non li farei giocare, quindi non è... nell'attesa che arrivano altri giocatori che comunque in questo momento ci sono mancati, soprattutto per far recuperare. Cuadrado ha giocato tutte le partite, quasi tutte le partite, altri giocatori hanno giocato tanto, quindi in questo momento concentriamoci su quelli che abbiamo, che sono molto bravi, sono molto contento, che comunque l'altra sera a Lecce è stata una partita anche divertente, e vedere giocare i giovani, soprattutto una partita difficile, che non era facile giocare a Lecce in quel momento lì, quindi sono stati molto bravi, ma soprattutto c'è stato anche un... quelli che erano in campo, quelli che erano in panchina, che poi sono entrati, anche dei più anziani, li hanno sostenuti, gli hanno dato serenità e tranquillità. Dall'altra parte loro ci hanno messo energia e freschezza mentale e fisica.
Divertente.
Intanto 57esimo di gioco, porta ancora in vantaggio contro l'Atletico di Madrid. Stesso minuto Leverkusen-Bruges 0-0 per quanto riguarda la Champions League. Per quanto attiene invece all'Europa League, avete sentito, insomma, è obiettivo, vabbè, mi sarei sorpreso nel sentire qualcosa di diverso, evidentemente, però credo che siano parole aderenti alla realtà e quindi anche all'obiettivo, insomma, di andare a giocare questa competizione, in primis, quindi raggiungere la possibilità, andare a fare questi sedicesimi che adesso si chiamano playoff, provare a intraprendere un cammino comunque che sarà molto complicato, perché stiamo parlando di una Europa League con l'Atletico, con l'Arsenal, con lo United. Insomma, sono squadre da Champions. Ci fermiamo un attimo, ritorniamo dopo il notiziario, e poi i vostri messaggi che in questo momento hanno a che fare, vi stiamo chiedendo su Facebook, naturalmente. Juan Cuadrado, rinnovo sì, rinnovo no. A dopo.
Terzo tempo.
Seconda ora di terzo tempo, ovviamente una versione che ci proietta verso la Champions League di domani, verso la possibilità da parte della Juventus di andare a giocarsi una delle chance importanti domani verso l'Europa League. Adesso stiamo a vedere, bisognerà capire anche cosa accadrà tra Maccabi, Haifa e appunto il Benfica per quanto attiene a questo girone H che la Juventus.
Sai che cosa ha detto infatti Allegri ai microfoni di
non
Twitch
vincerà
TV?
Sicuramente, prego. No, stavo concludendo il periodo, prego.
No, perché mi inserivo, perché hai detto di parlavi del risultato di Maccabi, e lui ha detto: bisogna fare lo stesso risultato del Maccabi, c'è poco da fare, bisogna essere bravi a fare il risultato, perché comunque laggiù non si sa che cosa succede.
Allora,
ovviamente lui
con
dice
le dichiarazioni,
fa lo stesso risultato.
Scusami, ti incalzo, perché io sai che ho sempre apprezzato la comunicazione del mister, a tratti anche brillante in conferenza
quest'anno
stampa.
Quest'anno qualcosa pecca.
Davvero, insomma, al di là di tutto, questo è un momento difficile per la Juventus e quindi anche per il suo capo tecnico, mi sembra evidente, però la stima verso un allenatore che ha vinto tanto non va via nel giro di un batter d'occhio, e non credo che l'allenatore abbia smesso di saper allenare in due stagioni e di saper vincere soprattutto. Detto questo te lo sottolineo e te lo rimarco. Quando lui inizia a dire, affrontando il pari all'andata, questo l'ho detto, però lo ribadisco ancora una volta, noi ci giochiamo la qualificazione col Benfica, lì lui comincia a costruire nella mente dei suoi l'eliminazione, pezzo dopo pezzo. E oggi che ti dice dobbiamo fare meglio del Maccabi, cioè tu devi andare a fare la partita domani, punto.
No, non ti dice dobbiamo fare meglio del Maccabi.
Stesso risultato.
Dobbiamo fare lo stesso, come cioè, dobbiamo finire domani dobbiamo giocare per lo 0-0.
Questo è quello che nella testa tu devi lo 0-0. Questo è quello che nella testa tu dovresti avere, no? Cioè, nel senso il discorso matematico, aritmetico. Però preparare una partita pensando, non lo so, di dire guarda che tanto dobbiamo solo fare lo stesso perché abbiamo una differenza reti, non lo so, mi sembra qualcosa a livello strategico non in grado di non essere
d'accordo.
Efficace, dicevi, scusami.
No, sono d'accordo, e anzi è strano che non sia la prima volta quest'anno, no, appunto, in cui lui comunque sottolinea questo, sottolinea cioè non è che sminuisca la partita di per sé, però come dici tu, appunto, se quando ha presentato la sfida d'andata contro il Paris Saint-Germain, cioè comunque c'era l'entusiasmo dell'andare a sfidare,
certo,
appunto dei mostri sacri come sono appunto i tre che ci sono davanti. Era, non è una squadra perfetta il Paris Saint-Germain, lo ha dimostrato in tutto e per tutto, lo ha dimostrato forse non, l'unico volta in cui non l'ha dimostrato è quando ha vinto 7-2, no? L'altra settimana col Maccabi, un risultato del genere, quindi insomma, cioè, avevi la possibilità di pungolarla come meglio volevi, secondo me, perché ripeto, a parte quei tre davanti, una squadra carica di imperfezioni. Però se tu rappresenti questa sfida dicendo che, insomma, tanto sicuramente perderemo, in poche parole, ma dobbiamo vincere, tra l'altro te la sei buttata, perché poi è stata una delle partite peggiori, quella che poi tu pensavi invece dovesse essere
che
quella.
E poi l'hai riaperta anche, fondamentalmente, quella dell'andata, parlo, la gara dell'andata contro il Paris. Detto questo,
no, appunto, dico, però poi quella col Benfica, che è quella che secondo te doveva essere quella giocata meno dalla Juventus, è stata quella peggiore, una delle peggiori.
Non so, partire dicendo noi non dobbiamo guardare al prossimo avversario, ma cioè cominciare a fare i calcoli pronti via, non lo so, nello sport. Poi chi siamo noi per andare a contestare la strategia comunicativa di Allegri?
Che però non ha mai fatto così.
Appunto, mi sembra una novità da questo punto di vista. Comunque, detto questo.
E mi stupisco anche che comunque, non dico che nessuno glielo faccia notare, però che è una società attenta come la Juventus a livello di comunicazione, anche se ogni tanto qualche strafalcione lo fanno anche loro, non gli così, ti ricordi nella serie TV, quella di Prime, no? Quando c'è un momento
All or Nothing,
in cui
sì.
All or Nothing, c'è un momento in cui
con parole tue.
No, volevo dire i nomi, ma se dico i nomi tanto non li conosco, non mi veniva come chiamarli. I membri dell'ufficio stampa, volevo dire i ragazzi, ma non sono ragazzi più ormai, anche loro. I membri dell'ufficio stampa raccontano.
Lì in mezzo. Cosa? Pieno di ragazzi e ragazze, però se tu parli dell'ufficio stampa, quello legato alla prima squadra, naturalmente. Prego.
Sì, certo. E c'è una scena in cui loro raccontano, presentano, preparano quasi la conferenza stampa con Andrea Pirlo.
Sì,
sì, che sì, era ovviamente diverso, stavi ancora abituando, no, il mister alle conferenze stampa da allenatore e non più da giocatore, quindi sicuramente questo apporto serviva, però ecco, non capisco come prima di una conferenza non venga fatto lo stesso anche con Allegri, nel senso, mister, non dica più
fatto.
Così
non dica, non è che poi tu puoi andare a dire al tuo capo tecnico come impostare la sua comunicazione.
In teoria puoi, però
ci sono degli accorgimenti,
in qualche modo
non aiutarlo, lo so. Certamente io so che con certezza, ecco, che il mister anche in passato abbia sempre indirizzato le conferenze a un certo punto, no? Della stessa, addirittura adesso con la domanda del House Organ parte subito con un indirizzo particolare alla conferenza stampa,
proprio in virtù
del fatto che viene data praticamente la parola al tecnico, che va un po' a parare dove vuole, giustamente. Tant'è. E poi, a proposito di conferenze stampa, dicevo, dal punto di vista comunicativo penso non sia stato efficace ragionarla in questo modo, però è facile dirlo dopo. Però a onor del vero, fui sorpreso subito, ecco, ascoltando quelle parole, che andavano un po' subito a ridimensionare il cammino in Champions League, no? Come a dire, noi ce la giochiamo con gli altri, questa è una partita che dobbiamo giocare per come viene e prenderci per come viene. Allora, Sergio Ramos sta presentando la sfida contro la Juventus.
Sì.
Per quanto riguarda la Juve, ha detto, tra l'altro andremo allo Stadium da Camilo, che sta seguendo insieme a Marco Conterio le conferenze stampa proprio in questi momenti della serata. La differenza non saprei dirla in modo specifico, dovrei seguirla sempre, la Juve. La domanda era, si aspettava di vedere la Juventus a questo punto fuori dalla Champions? Non l'ho vista sempre in campionato. In Champions sì, l'ho vista col Madrid, è una squadra, le comparazioni non ci sono, come calciatore ho sempre pensato alla Juventus come una squadra competitiva. La storia lo conferma, parla da sola, ma nel calcio non si vive di passato, devi dimostrare ogni giorno. Il calcio sta crescendo, ogni giorno è difficile, vincerle contro tutte non è importante, anche qui parole abbastanza di circostanza. La Juventus ora ha una squadra competitiva, magari sta andando male per le tante assenze, ecco, inizia a esserci qualcosa, no? Si va a battere sul discorso degli assenti, ma siamo qui per vincere. Per vincere di gruppo, in Champions contano i dettagli, ogni squadra può avvicinarsi e vincerla anno dopo anno, alla fine la Juventus quest'anno non potrà vincerla, mi sembra evidente, alla fine contano anche sorte e storie, tutto è importante, alla fine il calcio è complicato, se fosse matematica tutti avrebbero la Champions in bacheca. E poi insomma, frasi abbastanza ovvie, condite da un rispetto credo che dovuto alla Juventus come squadra, anche e soprattutto in virtù della sua esperienza con il Real Madrid, qualche volta fu sbattuto fuori, no, Sergio Ramos,
dalla Juventus,
una in particolare nel 2015. Messi, meglio come amico, da nemico è un brutto cliente. Lionel, fantastico, siamo tutti dei professionisti, sono passati anni ma non ha smesso di essere al top, è il più grande del mondo ed è un privilegio essere con lui, lo vedo concentrato. Spiega a proposito del mondiale Messi, cioè Sergio Ramos su Messi, l'occasione di giocarlo è quella migliore della carriera, magari non ce l'ha ancora in testa, ma lo vedo concentrato sul lavoro.
Nel senso che, in che senso, scusami, cioè, cosa c'entra il mondiale, non è concentrato?
Viene
gli hanno chiesto se il mondiale sta togliendo magari attenzione,
esatto,
al campionato.
Viene
forse
chiesto anche del mondiale, ma viene chiesto allo stesso giocatore. Cosa vorrebbe dire essere ai mondiali? Essere convocato di nuovo. Partiamo dalla gara di Champions, non voglio parlare di nazionale, dice Sergio Ramos, che conclude questo intervento. Quindi è una conferenza che è stata molto orientata anche al mondiale. Poi deciderà Luis Enrique cosa fare, dice il nostro, come dire, in questo caso l'avversario della partita di domani. Con parole riportate dal nostro inviato Marco Conterio. Allora, per quanto riguarda...
Ha una moglie molto delicata.
Sì. Poi, insomma, date voi l'interpretazione a questa affermazione di Giulia Borletto.
No, si è lamentata spesso.
Si è lamentata, va bene.
Sì, per colpa delle partite di calcio, lei non...
Non concludi il concetto?
Non ha quello che vorrebbe. Da
non lui. Ha quello che vorrebbe. Acipicchia. Attenzione. Capito? Pruriginoso, eh? Quello che ha a che fare con Sergio Ramos. Detto
dei
questo,
pruriti.
Ecco. Ritorniamo su quello che abbiamo chiesto. Tra l'altro, hai postato poco fa. Abbiamo
sì.
postato. Oggi è il 125esimo compleanno della Juventus. E quindi un motivo in più per fare gli auguri alla vecchia signora. Arrivano dei messaggi.
Tutti
sempre
molto carini.
Belli, li leggiamo uno per uno?
Sì, allora Domenico che dice: sempre solo una società italiana, auguri gloriosa vecchia signora. Monica fa gli auguri. Roberto, 125 e sei bellissima.
Che bello questo, sì.
Alessandra, buon compleanno mia amata vecchia signora. Teresa, auguri vita mia, nel bene e nel male. Stefano ci scrive: eterno amore. Pietro, amore senza fine anche qua, nel bene e nel male, no? È un po' come quando il prete dice
nella buona promesse. E nella cattiva sorte, certo.
Nella buona e nella cattiva sorte, bisogna sempre star vicino alla propria consorte. Roberto dice sempre fino alla fine, quindi ecco, andate anche qui sulla nostra pagina Facebook, commentate l'ultima foto che abbiamo postato, l'ultimo appunto con il vostro messaggio di auguri e magari così di buon che sia anche di buon auspicio.
Ricordo un coro da stadio: in Italia e in Europa ci vedrai e non ci lasceremo mai, a proposito, no? del discorso legato anche alla fede che in questo momento esce fuori per quanto riguarda il compleanno della Juventus. Oggi siamo pronti per andare da Gabriele Cantella, dico bene? Calcissimo, buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera e grazie a voi, è sempre un piacere.
Piacere è tutto nostro, Gabri. Allora, parto con una considerazione che ha a che fare, siamo un po' off topic, vigilia di Champions League, però tant'è. La Juventus a meno 10 dalla vetta, a meno 4 dalla zona Champions, è curiosamente la miglior difesa. Pensi, Gabriele, che in questo momento il discorso scudetto sia totalmente da escludere tra gli obiettivi della stagione?
Viste le difficoltà della Juventus e il ritmo del Napoli da davanti, mi verrebbe da metterci una pietra sopra sul discorso scudetto. Poi è vero che può ancora succedere di tutto, che la stagione è lunga, che noi non sappiamo effettivamente come le squadre si ripresenteranno
certo.
dopo la pausa relativa al Mondiale, quindi insomma poi tanto dipenderà però davvero dai rientri, da quello che Allegri riuscirà a fare, se riuscirà davvero a dare un cambio di marcia, e magari da un mercato di gennaio che potrebbe portar via qualche calciatore ormai poco utile alla causa, e magari invece farne entrare qualcuno
tipo?
Più utile.
A chi alludi?
Tipo, io Ciccio McKennie non voglio
attenzione.
Più vederlo in campo.
Attenzione,
addirittura.
Sì, ma credo che sia un calciatore ormai.
Ciccio il soprannome, sì.
Ciccio il soprannome, sì, visto che insomma non è proprio al peso forma, quindi è un soprannome che gli ho carinamente affibbiato io. Però credo che sia ormai un calciatore assolutamente, tu dicevi prima off topic, ecco, è off topic per la Juve,
fuori contesto, va bene. Come ingressi c'è chi si aspetta un mercato di gennaio di un certo peso, considerando i tanti infortunati più o meno lungodegenti?
Ma sai, io credo che delle valutazioni serie, attente, andranno fatte a gennaio, perché abbiamo visto Pogba, che è riuscito nell'impresa di farsi male prima di aver rimesso piede
sì,
in campo.
Sì, farsi male da infortunato, che è un po'
cioè,
un cortocircuito.
È un fenomeno, davvero, è un fenomeno. Credevo non fosse possibile, ma lui mi ha smentito, mi ha dimostrato che in realtà è possibile, e quindi per questo motivo e per altri bisognerebbe davvero cercare di dare la sterzata alla stagione, magari appunto con un mercato di gennaio, non vi dico sfavillante, non vi dico eccezionale,
sì.
Memorabile, però diciamo efficace,
utile. Pensavo la stessa parola, sì. Giulia,
senti, invece ti volevo chiedere quanto ti può far arrabbiare sentire Massimiliano Allegri spiegare nel pre appunto gara col Paris Saint Germain, e l'importante sarà fare lo stesso risultato del Maccabi, così da ovviamente passare per la famosa differenza reti che è a favore della Juventus.
Non mi arrabbio neanche più.
Attenzione.
Non mi arrabbio, non ho la forza.
Rassegnazione,
non ho la
da parte di Gabriele.
Di arrabbiarmi, più che altro sorrido amaramente, perché è un riso amaro, per le dichiarazioni di Allegri che ormai sono più folli ogni volta che gli escono di bocca. Ma sono le dichiarazioni di un uomo che ormai vaneggia, che ha perso ogni tipo di contatto con la realtà, che annaspa, che arranca, che cerca di appigliarsi a qualcosa, e questo qualcosa gli sfugge sempre, perché cioè, ha poco da appigliarsi. Infatti oggi, che è il compleanno della Juventus, sì, arrivano gli auguri, vorrei farli anch'io.
Prego.
Però vai. A chi li faccio? Questa non è più la Juventus.
Ma severissimo, questa sera è scatenato,
mamma mia,
Gabriele.
Questa non è più la Juventus, è un simulacro vuoto, un pallido ricordo, un triste relitto, non saprei cos'altro aggiungere.
Vabbè, che adesso siamo nella giornata tra i santi e tra i morti, direi Halloween l'abbiamo messo alle spalle.
Detto questo, irresuscitabile.
Questo momento horror, pensi sia in un certo senso rimediabile anche attraverso un percorso in Europa in grado di proiettare, innanzitutto devi conquistartela l'Europa League e magari proiettare la squadra a un rilancio? Credi a questa competizione? Sentivo dire da molti, e anche qualche addetto ai lavori, insomma, la Juventus dovrebbe evitarla. Io sono di un avviso completamente opposto, visto che l'ultimo trofeo internazionale l'abbiamo ricordato poco fa con Porrini, che lo ha alzato segnando anche in quella finale di Supercoppa europea. Poi io ho escluso accuratamente la Coppa Intertoto, però è quello l'ultimo trofeo, 97.
Dici benissimo, l'Intertoto lo escludo anch'io dal novero.
Cioè,
quindi
consapevolmente, non vogliamo non considerarla noi.
Esattamente, noi non vorremmo considerarla, appunto perché comunque si sposa poco col blasone della Juventus. E quindi rimaniamo a quella Supercoppa europea,
sì.
E quindi la Juventus ha un obbligo, secondo me: taccare domani il pass per l'Europa League e dopodiché concentrarsi sull'Europa League, provare ad arrivare fino in fondo, provare a vincerla, perché sarebbe, secondo me, l'unico modo per sistemare questa stagione maledetta.
Allora, prendo la rosa davanti a voi. Allora, giocatori come, adesso facciamo così,
foglia i petali.
Vorrei capire quanti giocatori fossero già nati nel 97. Adesso facciamo un mente locale, no? Per capire quanto tempo è che la Juventus non alzi un trofeo. Io dico, si esclude l'Intertoto perché con la tradizione europea che ha avuto la Juventus, anche esatto, solo considerando le finali, insomma, non è da mettere nel novero, però c'è. Giulia, volevi dire qualcosa?
No, sto pensando a chi era già nato nel 97. Szczęsny sicuramente, no?
Certamente.
Sì, Bonucci,
no,
vado però...
I non nati, quindi... Allora, dovrebbe essere... sì, Gatti, a occhio.
Bremer.
Miretti.
Miretti. Fagioli. Ce ne sono, ecco che... Non,
Vlahovic, credo.
Vlahovic, certo, Vlahovic. 2000. È nato Chiesa in quell'anno, Federico, va bene. Comunque, no, per capire, c'è una buona parte della rosa, c'è una parte della rosa che, insomma, non era nemmeno nata in quel momento. Detto questo, ecco, su Fagioli, cosa hai pensato, Gabriele, dopo quel gol incredibile alla Del Piero?
Guarda, ho pensato che avevo ragione io e torto Allegri, come spesso accade, anzi quasi sempre.
Attenzione.
Perché io Fagioli l'ho seguito anche nella stagione scorsa a Cremona, dove ha fatto benissimo. Per esempio, io non capisco, quando prima parlavo di dichiarazioni di Allegri folli, di un Allegri disconnesso dalla realtà, mi riferivo anche alle dichiarazioni post partita su Fagioli, quando dice, beh, si è un po' imbastardito nel ruolo, devi imparare a giocare davanti alla difesa. No, guarda che tutti lo sappiamo che gioca lì, infatti il procuratore di Fagioli l'indomani di fatto smentisce Allegri. È che lui proprio, purtroppo,
questi
ragazzi non li vede.
Ecco, vabbè, lui pensa il contrario, il mister l'ho anche ribadito oggi, facendo anche una sorta di elenco dei giocatori lanciati, dei giovani lanciati nel corso degli ultimi anni. No, per quanto riguarda ecco, ieri abbiamo preso le parole di Braida, che lo ha definito un pirlo, o meglio, ha paragonato il suo percorso eventualmente in grado di avere qualche punto di contatto con quello di Pirlo. Abbiamo chiesto qui a Mario Sconcerti proprio ieri chi le ricorda direttore Fagioli, lui ha detto il principe Giannini a sorpresa, per molti ricorda Tonali, c'è chi ci vede delle similitudini con Marchisio, tu ti sei già espresso, lui è più un trequartista offensivo secondo te?
No, secondo me lui è proprio un play basso.
Ah, ok, scusami, è un play basso, quindi sei d'accordo col progetto? Dietro. Sei d'accordo col fatto che voglia, insomma, con Allegri, che voglia utilizzarlo lì?
Assolutamente, ma lui però ha detto che è stato imbastardito nel ruolo, che deve imparare a giocare da play basso. In realtà tutti lo conosciamo come play basso, sia all'inizio.
Sì, alla Cremonese lo scorso anno ha fatto il trequartista quasi, segnando anche.
Però anche lui stesso ha detto di voler giocare lì e di sentirsi a proprio agio lì, e anche il procuratore di Fagioli ha detto lo stesso all'indomani della partita di Lecce. Io credo che proprio perché manca questa figura, vabbè, ci sarebbe Paredes, che però lo sappiamo, ha avuto difficoltà in questo momento, infortunato. Io credo che anziché riproporre per l'ennesima volta Locatelli in un ruolo che non è suo e che non gli rende giustizia, sarebbe molto meglio lanciare Fagioli da play basso davanti alla difesa con Locatelli mezzato.
Vediamo domani, potrebbe partire così.
Infatti io chiudo con chiedendo che formazione ti aspetti domani, visto che praticamente è quasi certo. Più che i giocatori in campo, come magari te li aspetti? Con che modulo?
Che partita prima sarà, leggevo... insomma?
Che partita sarà? Prima leggevo un 3-5-1-1 con Milik sostenuto da Miretti, quindi ci sono diverse possibilità, opzioni.
Ma sapete,
appunto i calciatori sono quelli, perché ce ne sono altri.
Mi viene da fare un brutto pensiero, al di là dei calciatori disponibili o del modulo.
Ne hai fatti pochi.
Esatto, e me ne viene un altro purtroppo, e cioè quando lui dice che basterà fare lo stesso risultato del Maccabi, ecco, secondo me vedremo proprio quel tipo di partita lì. Orecchio alla radiolina, vediamo che il risultato arriva dall'altro campo e giochiamo di conseguenza.
È troppo rischioso fare una roba del genere, troppo
magari un 3-5-2 di partenza che può all'occorrenza trasformarsi in 4-4-2, quindi coprire bene in ampiezza il campo, stare lì ordinati, compatti, e provare a ripartire per quello che sarà possibile, anche perché comunque di fronte hai il Paris Saint-Germain, quindi...
E questo potrebbe essere il copione della partita, secondo Gabriele Cantella. Ti seguiamo su Calcissimo, grazie di averlo scatenato questa sera, Gabriele.
Grazie a voi, a presto, un abbraccio.
Un saluto a Gabriele, ai nostri microfoni.
Mi piace il suo sentimento nei confronti di Allegri, molto molto rilassato e
certo,
piacevole.
Allora, per quanto riguarda il vostro augurio alla Juventus nel giorno del suo 125esimo compleanno, leggo alcuni commenti che hanno a che fare con il post pubblicato su Facebook. Juventus oggi compie gli anni, fai i tuoi auguri alla vecchia signora, e arrivano gli auguri, tantissimi auguri di cuore, un cuore bianconero, con l'auspicio che si possa risolvere presto questa situazione. Un amore senza fine nel bene e nel male, questo l'abbiamo letto, insomma, arrivano, continuano ad arrivare.
Volevo messaggio. Vedere se c'era qualche nuovo messaggio anche dell'altra domanda che abbiamo posto. Beh, c'è una bellissima emoticons di Gaetano con Carlo Verdone che ti guarda, dice in che senso?
In che senso? Beh, chiaro,
in
no?
Che senso? E no, però adesso ce n'era una, ecco questa. Penso che dobbiamo guardare il primo posto perché è fondamentale per arrivare almeno quarti.
Sì, questo l'abbiamo
detto. Forse l'hai già letto.
Sì, all'inizio.
Però sono dell'idea che la squadra debba a tutti i costi cercare, se speriamo, come appunto tutti si augurano, si dovesse qualificare domani alla prossima Europa League, la squadra dovrà, cioè preferirei che la Juventus si concentri totalmente piuttosto sull'Europa League che su un'ipotetica improbabile vittoria dello scudetto. Allora
sì, c'è anche il discorso quarto posto.
Sì, vabbè, però è sicuramente meno impegnativo, magari
non lo so cos'è più impegnativo
piuttosto che lo scudetto, no?
Certo.
Cosa?
No, dico, quando si gioca non penso che si facciano conti di questo genere, no? Cioè, chiaro, guardi la vetta e vedi dove arrivi. Però
l'hai nominato tu, Conte.
Verosimilmente in questo momento il quarto posto è l'obiettivo più alla portata, no? Che in questo momento dista solo quattro lunghezze, si fa per dire. Per quanto riguarda lo scudetto, è una domanda provocatoria la nostra. In un periodo di grande difficoltà come questo, chi sta pensando allo scudetto? Nessuno, probabilmente, nemmeno Allegri. Però, tant'è, la miglior difesa del campionato, il Napoli corre, le altre più o meno. Siamo a una vigilia di Champions importante per le sorti dell'Europa, della Juventus. Tra l'altro, appunto, 2014 l'ultima volta in Europa, un cammino che si interruppe appunto con la squadra di Conte, in grado di poi proiettare ecco, la sua stagione verso quella semifinale. Tu hai seguito quei momenti in prima persona, un'Europa League che fu condotta bene dalla Juve, tranne poi quella semifinale e quella volontà di andare a stravincere il campionato, no? Che adesso si ricorda più dell'ipotetica finale in grado di essere giocata a Torino in quel 2014, giusto?
No, tu di quella stagione, di quel momento lì, non ti ricordi poiché la Juventus ha fatto quei famosi 103 punti? Ma 102, ti ricordi
sì.
Che per arrivare... 102? 102 o 103?
102.
Ecco, manco me li ricordo. Quei famosi 102 punti, la Juve, per arrivare a quei punti, la Juventus ha sacrificato letteralmente una finale di Europa League, perché era proprio in concomitanza con le ultime partite, che guai... Cioè la Juventus aveva già vinto lo scudetto, per dire, quindi non aveva neanche la necessità ancora di accaparrarsi punti e vittorie, perché sennò c'era la possibilità di non arrivare al... No, la Juventus era già prima, ma c'era questo obiettivo che poi tra l'altro era stato anche festeggiato, ti ricordi, con delle maglie, quindi celebrative, insomma, davvero si voleva arrivare a quel risultato. Ma se penso al risultato della gara d'andata, che poi, se non sbaglio, il Benfica vinse in casa contro la Juventus 1-0, poca roba. Poi il ritorno, quello 0-0 sotto una pioggia scrosciante, pazzesca, che davvero è sembrato una presa in giro, perché bastava veramente pochissimo per arrivare alla finale
di quella competizione.
Radio Bianconera, nati per vincere. Terzo tempo.
Ritorniamo insieme, ritorniamo in diretta, l'ultima parte di terzo tempo, 20 e 36 minuti, intanto la Champions League, minuti finali tra Porto e Atletico Madrid, Bayer Leverkusen e Bruges, vi comunicheremo i finali in questo momento, il risultato
Sono
non cambia.
Sono contenta per l'Atletico,
rispetto,
sta.
Sì, 2-0 in questo momento, il Porto contro l'Atletico, 0-0 invece alla Vai Arena tra Bayer Leverkusen e Club Brugge. Allora, le parole
così
di Galtier.
Così parlano, non darci morata.
Tra l'altro, sentiremo tra poco Camillo De Michelis, che è stato lì allo stadio poco fa, insomma, per anche raccogliere le parole. Galtier che parla della Juventus, penso semplicemente, in merito all'eliminazione, alla mancata qualificazione agli ottavi di Champions League, alla Juve si è mancata la rosa a disposizione. Anche lui batte il tasto sulle assenze, esattamente come fatto da Sergio Ramos e come fatto più volte da Allegri dal primo minuto. Per questo tipo di gare sono sfide dove le assenze di Pogba e Chiesa sono fondamentali, la concatenazione concatenazione delle assenze hanno indebolito la Juventus tecnicamente e mentalmente. La Champions richiede un impegno al 110% dall'inizio della stagione. La Juventus ha avuto questa serie di assenze e questa è la ragione principale. Va bene,
ma
è così.
Non
e poi dice:
sono assenti soltanto Pogba e Chiesa, caro Galtier.
Esatto. Poi, tra l'altro, sottolinea
non
come
non hai avuto neanche la fortuna di ritrovarti contro Di Maria, ad esempio.
Ad esempio, pronti via, no? Nella sfida di apertura di questo girone H che la Juventus gioca domani per raggiungere il terzo posto sulla Champions. Galtier dice: sì, speriamo che sia l'anno buono per vincerla, sottolinea. Per quanto riguarda...
Anche perché con tutti i soldi che hanno speso
tanti,
fino ad
tantissimi,
oggi,
verso il mondiale in Qatar, insomma, si sublima un po', no? Questo grande investimento medio orientale nei confronti del calcio europeo e del calcio mondiale. Gli auguri, ci sono nuovi auguri per quanto riguarda la Juventus?
Aspetta, mi prendi in contropiede un attimo, arrivo.
125 anni oggi, primo novembre.
Sì, ce ne sono, allora...
Ah, tra l'altro, scusami un attimo, idea di Manuel in regia, proviamo a fare questo esperimento, Messenger, Quindi, per quanto riguarda la messaggistica di Facebook, proviamo a ricevere delle note audio là. Tra l'altro si sentono anche bene. Quindi provate a andare su Radio Bianconera, invia un messaggio su Facebook a Radio Bianconera e mandateci il vostro vocale. Proveremo a mandarlo in onda. Sia da adesso. Prova tu adesso. Dai, proviamo. Così facciamo un test in tempo reale. Poi dopo c'è Chiara, ci saranno Chiara e Dario, quindi si andrà avanti e quindi questo esperimento evidentemente potrà continuare. Prova a fare un vocale, dai.
Aspetta, volevo leggere prima, poi fammici ragionare come fare il vocale. Non ho mai fatto i vocali, ho mandato vocali via, l'ho fatto via Instagram, ma via Facebook mai.
Molto male.
Allora, auguri Madama, dice Domenico, e grazie per i tuoi 125 anni di storia e passione. Happy birthday to you, ci dice Fabiola, fino alla fine ovviamente. Auguri Juve.
Facciamo Iva, provare Chiara a mandare un vocale, scusa, così ci fa il coming up della prossima trasmissione. Scusa, prego. Dicevi?
Tantissimi auguri di cuore, dice Ivan, un cuore bianconero con l'auspicio che si risolva presto questa situazione. Poi auguri con bottiglie che sbocciano, torte, bandiere di qua di là, insomma, per adesso arrivano auguri molto pacati, molto semplici. Però diteci che cosa voi augurate alla Juventus stessa, non fatele soltanto semplicemente gli auguri, ma auguratele qualcosa.
I vostri auguri alla vecchia signora.
Auguratele di qualificarsi per la Champions, auguratele di vincere l'Europa League, auguratele, che ne so, di ringiovanirsi totalmente. Fate qualcosa.
Cosa hai pensato al gol di Fagioli, Giulia?
Allora, ti dico, lo guardavo dal telefono perché ero a casa di amici che non hanno DAZN, quindi io mi sono messa in un angolo guardando sul telefono e in quel momento so che ovviamente l'hanno pensato un po' tutti, ma ho detto, mio Dio, Alex, sei tu. Perché quello era proprio ma proprio anche la movenza, il modo di anche tornare indietro col braccio, cioè insomma era proprio...
Poi quell'esultanza vecchio stile, no? Con le braccia al cielo.
E poi mi sono commossa un po', no, questo ovviamente non è che... Però comunque mi ha fatto una grandissima tenerezza il modo in cui lui ha gioito, comunque con le lacrime agli occhi poi, sì. Ma perché è stato un gol che ovviamente era stata una manna dal cielo per lui una grande soddisfazione, e credo che davvero gli abbia permesso così quasi di esorcizzare tutto quello che si è detto in questo periodo, come anche a dire vabbè, ho avuto ragione io, ho fatto bene a rimanere, guardate cosa ho fatto, una cosa del genere, no? Perché sicuramente tante critiche gli saranno piovute anche nel corso del tempo, degli anni, dei mesi, proprio perché alla fine ha scelto di rimanere a Torino e non provare da qualche altra parte. Quindi ho pensato, mi sono emozionata perché ho rivisto il mio Alessandro.
Attenzione, allora proviamo a
il
fare
mio
questo.
Primo grande amore.
C'è un audio da ascoltare di Chiara, questo è il primo di questo nuovo esperimento, sentiamo.
Ciao ragazzi, ecco. Io e Dario siamo pronti, vi aspettiamo alle 21 con RBN Show.
Che meraviglia, oh, si sente bene.
Fai gli
anche.
Auguri, mandane un altro. Chiara, fai gli auguri, i tuoi auguri alla Juventus.
Vabbè, le faccio fare la trasmissione praticamente. Lo fa dopo, ha detto. Dopo.
Vabbè, e che c'ha da fare adesso?
Dopo la puntata sta preparando, sta approntando tutto, presumo, immagino. Allora, tra poco Camillo De Michelis, live dal post stadium. Intanto, per quanto riguarda i finali, ci sono al Dodragao, il Porto batte l'Atletico di Madrid 2-1, per quanto riguarda questo risultato, alla Bayer Arena Leverkusen contro Bruges 0-0. Questa sera Bayern Monaco, Inter e Liverpool Napoli tra le altre partite. Poi c'è Marsiglia Tottenham, Plzen contro il Barcellona, Rangers contro Ajax, Sporting contro Francoforte. Questo è il programma per la Champions League, ovviamente di questa sera. Intanto tu hai fatto...
Ma non trovo Radio Bianconera nel mio Messenger, come mai?
Avrei potuto leggere il programma anche di domani e dopodomani, credo. Per quanto riguarda, ecco, collegamento ci siamo, pronti? Camillo De Michelis, buonasera, ecco, grazie di essere qui.
Parla con Camillo intanto.
Ciao Marco, ciao Giulia, grazie a voi per avermi chiamato.
Allora, sei uscito dallo stadium, hai seguito le conferenze stampa di Galtier e di Sergio Ramos, che hanno parlato anche di Juventus, qualcosa abbiamo letto, vuoi insomma provare ad arricchire anche quello che abbiamo letto tra tutto Juve e tutto Mercato Web?
Ma è, sono stati comunque sempre un privilegio, no? Poter vedere sì. un giocatore come Sergio Ramos da vicino. È stata una giornata molto lunga e intensa con degli orari particolari, perché è iniziata alle 14 con prima la conferenza stampa della Juventus sì. e poi 17:15 c'è stato l'allenamento, 15 minuti aperti al pubblico sempre da parte della Juventus, poi c'è stato l'arrivo per le 19 in un hotel noto al centro di Torino del Paris Saint-Germain, che è stato accolto con una folla che non mi aspettavo onestamente.
Dove, Cami?
Persone, proprio in pieno centro, il più famoso in pieno centro, ecco.
Ma menzionalo pure.
Principi di Piemonte, okay. ecco. Principi di Piemonte e poi c'è stata questa folla da parte dei tifosi, che tutti speravano, no, di poter vedere Messi, che non si è riuscito a vedere perché era veramente tutto molto chiuso. E poi è arrivata la conferenza stampa dove sostanzialmente il Paris Saint-Germain ha detto che è venuto a Torino per vincere, perché è fondamentale portare a casa i tre punti per vincere il girone, e perché la Champions League è fatta di episodi e di anche fortuna, e se te la vai a cercare, quindi cercando di arrivare primi, poi alla fine puoi avere dei risultati positivi per quanto riguarda il sorteggio, una cosa fondamentale ecco. ripetuta sia da Galtier che da Ramos. E detta noi, permettetemi la battuta, ecco, noi ci abbiamo provato per anni a arrivare primi e poi cercare un sorteggio benevolo, e c'era arrivato tutto questo, ma poi alla fine non abbiamo mai passato il turno, quindi detta noi sembrava un po' quasi una beffa, però poi insomma c'era il carisma di un giocatore straordinario come Ramos. Ed entrambi si sono soffermati poi sull'eliminazione della Juventus e hanno detto: in questo livello qua, dove il calcio cambia e diventa sempre più difficile, le assenze ne hanno fatto da padrona. Nel senso che Galtier si è proprio soffermato su due nomi in partite come quelle tra Paris Saint-Germain e Juventus: l'assenza di Pogba e l'assenza di Chiesa spostano parecchio la palla da una parte all'altra, ed è normale che sia. Io però ovviamente non potevo ribattere le frasi dell'allenatore francese, però da un lato dico anche che questo a un certo punto credo che per la Juventus non possa diventare un alibi, ma bensì sia qualcosa da cui interrogarsi, e onestamente sia qualcosa che la Juve deve iniziare a risolvere, perché tutti gli certo. anni parliamo di assenze e arriviamo in momenti chiave, perché queste quattro partite sono chiave nella stagione della Juventus, perché per quanto mi riguarda domani io farei turnover, perché siamo in pochissimi con quello che c'è, fare giocare tutti i giovani possibili e immaginabili, però oh, sì. poi arrivi alle prossime tre di campionato dove tu sei in 15-16 giocatori, alcuni che le hanno giocate tutte come Cuadrado e Kostic, e personalmente con le assenze mi fanno più arrabbiare che giustificare l'inizio di stagione.
Ma ti chiedo questo, ti sottopongo questa riflessione che ho già fatto, ma ribadisco brevemente. Adesso Allegri che dice: per andare in Europa League dobbiamo fare lo stesso risultato del Maccabi. Non so quanto possa essere efficace questa strategia di comunicazione, peraltro per un allenatore maestro da questo punto di vista. A me non è piaciuto molto, ripeto, quando pronti via in questo girone H, Allegri si presentando la gara contro il Paris Saint-Germain dicendo: dobbiamo fare la partita, noi dobbiamo ragionare su Benfica. Ecco, lì penso che mentalmente abbia cominciato a costruire nella testa dei giocatori il mancato raggiungimento degli ottavi, non lo so, insomma, e la strategia sembra non essere cambiata, stando anche alle parole che hanno a che fare con la giornata di oggi, no? Quasi come a dire: stiamo a ascoltare quello che succede dall'altra parte, facciamo lo stesso, non è un po' rischioso?
Ma questo lo possiamo dire noi, secondo me, Marco, io sono d'accordo con te. Sono delle ovvietà che poi a volte stupiscono, no? Magari anche i tifosi. Sono delle piccole cose che però credo che si debba fare una differenza. C'è quello che deve dire l'allenatore e quello che devono dire.
Ma noi non siamo abituati a un Allegri, cioè, in passato, no? A una strategia diversa.
Cioè, io ho detto, Marco, oggi ho detto proprio questa frase: per me la qualificazione si gioca con la radiolina o con gli smartphone, ovvero guardare cosa succederà in Benfica con Benfica e Maccabi Haifa. Non penso si debba guardare la partita come la Juventus. Ecco, non vorrei vedere, te lo dico onestamente, la Juventus nei 90 minuti che si danna l'anima per una partita in cui sei stato eliminato. Mi spiace dirlo, però tu hai fatto un girone di Champions imbarazzante. Io ero lì a Lisbona, voi lo sapete benissimo, certo. C'era la partita, a un certo punto volevo sprofondare ed ero sopra il tetto dello stadio da lusso, ero altissimo, ma in verità volevo sprofondare sottoterra per evitare di continuare a vedere, soprattutto al 60esimo. Poi paradossalmente rischi addirittura di andarla a pareggiare con la palla di Sulé nel finale della partita, però hai giocato un girone pessimo. E poi c'è Inter, Verona e Lazio, recuperi, se va bene, Vlahovic, Di Maria e Bremer per la partita con l'Inter, e al massimo anche Paredes per la partita col Verona. Però come li recuperi? E come giocherà Di Maria eventualmente, col fatto che hai avuto 3 infortuni muscolari nel giro di 3 mesi e poi
e vuoi andare al mondiale?
Cioè, che interrogativi ci vengono nella testa? A questo punto, con tutto il bene, per me non è una priorità la Champions League.
Però Quadrado ti dice qualche istante fa, Sky Sport, scusami se ti interrompo, vogliamo battere una grande squadra come il Paris Saint-Germain, siamo arrabbiati per non aver centrato gli obiettivi prefissati, che poi sono anche frasi di circostanza, però di un tenore un po' diverso.
Ma il fatto è che comunque, come ha detto giustamente Camillo, la Juventus questa qualificazione l'ha persa, non è che la perderebbe domani, la perderà domani, l'ha persa appunto sottovalutando completamente, perché è vero, gli infortuni hanno sicuramente messo in estrema difficoltà le scelte e la squadra, ma ha sottovalutato clamorosamente il fatto di essere all'interno di uno dei gironi forse più facili di tutta la Champions, cioè, quindi ricordiamoci quando ci sono state i sorteggi quanto avessimo esultato, perché la Juventus rispetto alle altre italiane era capitata nel girone sicuramente più semplice. Il risultato è che le altre italiane sono tutte e 3 qualificate o più o meno quasi, la Juventus è l'unica fuori.
Ma io su questo non sono tanto d'accordo, perché comunque
come ti permetti?
Fosse il più semplice.
No, è un intermedio quello della Juve, dai.
Credo che il Benfica, sai, è sempre una squadra difficile. Io ho letto anche cose molto molto negative in cui mi ero stupito, nel senso che comunque pensavo che fosse un girone alla portata, poi ovviamente fare 3 punti.
Però Camillo, scusami, rispetto agli altri gironi delle italiane era forse il più semplice?
Ma credo quello del Milan sia...
Milan, sì, forse c'è ancora quello, però se pensi che l'Inter ha buttato fuori il Barcellona...
No, quello sicuramente no, l'Inter ha fatto qualcosa di straordinario, questo va detto, cioè l'Inter è andata al Camp Nou e al Camp Nou ha giocato alla pari, cosa che invece noi al Dalus non abbiamo fatto, perché non abbiamo giocato alla pari, cioè il risultato è bugiardo per me. Cioè, il risultato è completamente bugiardo, è un 4-3 che parla e che vuol dire, secondo me, molto meno di quello che poi è il risultato. Ma per quello che dico, che domani fai giocare tutti i ragazzi possibili e immaginabili, perché se poi il Maccabi fa un punto col Benfica, sei un pollo, fai la figura del pollo, passatemi il termine, viene eliminato, e chi di dovere farà dei ragionamenti, ma farà dei ragionamenti secondo me in base anche al bollettino medico. Cioè, tu non puoi arrivare al primo di novembre che hai 14 giocatori in rosa. Cioè, tu l'altro giorno vinci, ed secondo me è un segnale importante con Lecce, perché per la prima volta nelle difficoltà sei uscito da squadra con una vittoria, segna Fagioli, te l'hai cresciuto, tutto bellissimo, però tu rischi di pareggiare con Lecce perché sei nuovo in 15.
Certo.
Questo è inaccettabile. Cioè, tu sei adesso alla sfida con l'Inter, vai di nuovo tutto raffazzonato con l'Inter, invece che una squadra che, a parte l'infortunio di Lukaku, recupererà anche Brozovic, quindi quasi tutta la rosa, e tu non te la giochi ad armi pari. Allora come faccio? Perché facciamo il calciomercato se poi a metà stagione non la giochiamo mai ad armi pari?
Cioè, ma infatti, scusami, che ragionamenti dovranno essere fatti secondo te?
Ma si dovranno prendere delle responsabilità. Oggi Max Allegri ha comunque a denti stretti in tante anche giustificazioni che io non comprendo tanto, come sono tutti infortuni traumatici, no, perché no. Di Maria ne ha tre muscolari,
Bialetti prima Marco, con tutte cosce,
uno muscolare,
sì, esatto.
E queste cose qua, detto, qualcosa abbiamo sbagliato. Sì, qualcosa abbiamo sbagliato, ci sono delle giustificazioni secondo me da chiedere ad Allegri e allo staff di preparatori atletici di Allegri, ci sono delle giustificazioni che vanno chieste allo staff medico, perché comunque Chiesa probabilmente, viste le parole di oggi, farà 12 mesi di infortunio al crociato, un anno. Questo non è accettabile, un anno per
incredibile.
Il crociato, dal no. 9 gennaio al 4 di gennaio. Poi è vero che c'è il mondiale, però sono tre mesi in ritardo, cioè solitamente la Juve ci mette tra i 7 e gli 8 mesi, ecco qua siamo già ai 10, a breve diventeranno 11 mesi e poi 12, cioè onestamente questa è una cosa che lui va chiesta, non puoi iniziare sempre con degli handicap così elevati le stagioni, perché già hai delle problematiche tue, se poi te le trovi anche in casa, allora è un problema, cioè ripeto, al primo di novembre la situazione informatica della Juventus è inaccettabile, considerato anche come si era finita lo scorso anno la stagione, dove erano sempre i soliti 11, con già Miretti che entra in campo perché non c'era nessuno e giochi una finale di Coppa Italia con Arthur su una gamba, Locatelli appena rientrato da un problema al ginocchio, c'è anche lì in 13-14, infatti le ultime tre le perdi perché sostanzialmente appena hai centrato l'obiettivo quarto posto erano cotti e non hai più fatto niente, ecco.
Senti, ti chiedo, visto che oggi ha parlato Cuadrado e si è parlato anche del rinnovo, un giocatore così in questo momento merita di essere considerato anche per il prossimo anno, anche magari con un contratto annuale al ribasso, oppure sarebbe il caso di valutare una separazione tra le parti in virtù anche di quello che è accaduto la scorsa estate con questo rinnovo forzato in maniera automatica?
Guarda, Cuadrado è talmente importante per questa manovra, nonostante le difficoltà che ha palesato, perché tutti gli avversari di Cuadrado nell'ultimo periodo sono i migliori in campo delle altre squadre, mi viene in mente Lazzaro col Torino, Parisi con l'Empoli, la corsia di sinistra del Benfica ce la segniamo ancora la notte, più tutte le difficoltà di quel rigore, di quella crisi isterica che era seguita anche un po' quella simile che aveva avuto col Milan qualche settimana fa. Ecco, Cuadrado secondo me è in un momento in cui dice: ma cosa mi sta succedendo? Perché a me? Cioè, perché sto facendo questi errori? Io sono un giocatore forte, non so dirti se Cuadrado verrà o meno rinnovato. Ecco, sicuramente la posizione di Cuadrado, se dovessero fare dei ragionamenti in chiave rinnovo, devono essere ok se un'alternativa di lusso, però a volte a livello calcistico devi saper quando tagliare il cordone ombelicale, perché a me viene in mente Vidal l'ultimo anno di Juve stava già dando dei segnali secondo me di calo, ecco, lo vendi al Bayern Monaco una cifra importante, non vedi più il Vidal dei primi anni della Juve né al Bayern Monaco né al Barcellona nemmeno per l'Inter, ecco, lì l'hai venduta al massimo del suo potenziale e hai fatto il maggior livello di cessione,
però lì c'aveva mercato il giocatore, poi a un certo punto si è capito che
in questo momento qua puoi anche dire
le parti si sarebbero separate,
ci stringiamo la mano ma ognuno va per la sua strada, come è capitato per Dybala, come può essere capitato per Bernardeschi, ecco, c'è da dire che c'è sempre però un grande caso che secondo me deve far drizzare i capelli a tutti i tifosi della Juve: Mattia Resciglio, triennale per un giocatore che noi non, cioè io
perché
e Simone...
ha accettato di ridursi l'ingaggio e quindi l'hanno premiato così.
Se ti avessi detto un anno e mezzo fa ci sono due giocatori in scadenza tra gli altri, Dybala e De Sciglio, uno rinnoverà sicuramente sarà De Sciglio.
dovevi chiedermi se volevo vedere una commedia lieto fine o
posa il fiasco, no? Come si dice in questi casi.
Invece... però avevamo anche, non perché siamo due maghi io e Simone, però avevamo anche preannunciato che poi in questa stagione comunque il problema muscolare a De Sciglio sarebbe arrivato, infatti è arrivato un problema muscolare dove tra l'altro rischi due mesi di stop, cioè un giocatore che non rientra mai quando si fa male, spiace perché io credo che tutti i giocatori che quando si fanno male e soffrono, no, per gli infortuni vorrebbero rientrare, però a un certo punto ci sono dei segnali di cedimento del corpo, soprattutto agli atleti si vede in maniera più importante e credo che questi siano abbastanza evidenti, però su questo triennale è un triennale che ti tieni e ti porti avanti per i prossimi due, insomma, per quanto sia abbassato l'ingaggio è sempre un triennale che mi sarei evitato quando avevi la possibilità di lasciarlo andare.
Chiarissimo Camillo, ti ritroviamo domani con Social Club.
Yes.
Ciao Marco, ciao Giulia.
Grazie Camillo per questa corrispondenza, avendo tu seguito le conferenze stampa della Paris Saint-Germain oggi allo stadio. Ma abbiamo un tuo messaggio, Giulia. Poi vuoi lanciare tu il tuo messaggio da ascoltare?
Ascoltiamo un vocale.
Sentiamo.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Meraviglia. sentito? Tra l'altro si sente anche, si sente anche bene, si sente meglio su Facebook, potrebbe essere un'idea. Ragazzi, stiamo appoggiandoci in questo momento al social network
Facebook.
Domani
dovrebbe tornare tutto normale.
Dovrebbe, quindi speriamo. Adesso c'è ovviamente RBN Show, come promesso, con Chiara Leati e con Dario Ghiringhelli, magari questo potrà essere un canale attraverso cui interagire con noi. Ti ritrovo domani, Giulia.
Domani mattina e poi domani sera anche, ragazzi.
E quindi mattino e sera con la tua compagnia per la rassegna stampa, e domani invece, come detto, per l'avvicinamento a questo Juventus Paris Saint-Germain. Buona serata.
Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco-nero.